Ecco, chiedo scusa preventivamente ai fratelli, alle sorelle, soprattutto alle famiglie della comunità, perché quello che dirò è stato già oggetto di riflessione comunitaria e quindi io ho attinto da questo materiale comune, quindi saranno cose già udite, così anche sulle quali abbiamo riflettuto. Ecco, comunque il tema era questo, ho cercato di svolgerlo soprattutto per chi eventualmente lo ha meno presente. Ecco, uno degli elementi che maggiormente colpisce chi accosta i testi di Don Giuseppe relativi alla piccola famiglia dell'Annunziata è precisamente l'aver posto accanto in una stessa comunità, vale a dire in una definitiva comunione di vita, il carisma della verginità e quello del matrimonio. Questo colpisce sia per l'originalità di questa scelta, sia per le evidenti difficoltà di comporre ed integrare tale compresenza. Ma si può dire che questa intuizione sta all'inizio della nascita della famiglia e poi nel pensiero e nell'esperienza di Don Giuseppe si è via via confermata e approfondita, fino alla sua formalizzazione nella stesura dello Statuto dell'86 e del rito di professione degli sposi del 91. Parto da una delle ultime riflessioni di Don Giuseppe nell'agosto del 96, pochi mesi prima della sua morte. Nei documenti finali del capitolo appena concluso egli scrive: «Anzitutto è cresciuta in seno alla comunità la convinzione della necessità della compresenza ecclesiale a pari titolo e grado dei due carismi. Si riconosce più diffusamente e con maggiore consapevolezza, seppure in modo ancora abbastanza generico, che senza questa compresenza e integrazione reciproca la nostra comunità non corrisponderebbe più al disegno di Dio su di essa e alla intuizione primaria che ne ha determinato la nascita, seppure in modo prima implicito, ma poi assai presto esplicito e formale». Sono tutte parole attentamente soppesate da lui. Da un lato queste parole sottolineano il cammino lento e non senza fatiche della compresenza dei due carismi, cammino rispetto al quale non c'era ancora, secondo lui, nel 96, una sufficiente maturazione. Infatti parla di consapevolezza ancora generica. Ma dall'altro queste parole riaffermano la necessità vitale della compresenza dei due carismi e della loro integrazione per fedeltà al disegno di Dio e all'intuizione primaria. Ecco, cerco ora di vedere, di individuare dove possiamo trovare questa intuizione primaria che ha avuto Don Giuseppe. Il primo testo, quindi, che considero è la Forma Communitatis, che è del 1954. Si trova nei testi fondativi della piccola famiglia, è pubblicato, quindi del 54. Prima ancora che scrivesse la regola, prima ancora che la comunità cominciasse ad assumere una qualche forma. Questi appunti, dice Don Giuseppe, sono il risultato di una riflessione sull'essenziale della comunità, sulla direzione di movimento che lo spirito sembra volerle imprimere. Riflessione da cui la comunità emerge sempre più chiara nella sua sostanza, anche se ancora indeterminata nelle sue forme. Dice, infatti, la comunità non è fatta, ma si va facendo. È una comunità in cammino alla ricerca di Dio e della sua santità. E poi cerca di tratteggiarne i lineamenti. E dice: una famiglia di credenti interiormente consacrati, generata dall'adorazione e dall'abbandono, nella convivenza coi minimi e nel lavoro, in ostensione ad essi di una Chiesa santa e immacolata già da oggi, ma aspettando ed affrettando col desiderio l'avvento del giorno di Dio. Come vedete, già allora scegli il termine di famiglia, motivandolo in due sensi. Uno negativo, come rinuncia ad ogni formale sanzione giuridica. Questa comunità, significa, non chiede di essere costituita in istituto, non chiede alla Chiesa uno status pubblico, desidera semplicemente mostrare l'impegno alla ricerca di un modello di vita. Si accontenta di essere nota alla Chiesa, di costituirsi in face ecclesie, di vivere sotto il suo sguardo materno. Quindi sceglie famiglia con questo preciso intento. Non chiede di essere congregazione, ordine religioso, istituto, famiglia, perché toglie da questo problema. L'altro motivo per cui sceglie il termine di famiglia ha invece una valenza positiva. Con riferimento a tutto ciò che di dinamico e vitale vi può essere nella famiglia naturale, nella complementarità dei membri, delle generazioni, delle funzioni, nella densità e nel grado dei rapporti di conoscenza ed affetto, nella spontaneità e limpidità degli atteggiamenti. Da questo egli deriva che la struttura della comunità deve essere una struttura familiare per le dimensioni, per la composizione, per la qualificazione delle diverse funzioni, per la modalità di nascita, di crescita, di operazione. Ma soprattutto il termine famiglia viene da lui usato in riferimento alla famiglia di Dio, alla comunità trinitaria, come ci ha detto Athos questa mattina. Dice Don Giuseppe: vogliamo professare la nostra fede nella distinzione e nell'unità ineffabile delle tre persone divine, nel rapporto personale di ciascuno di noi con ciascuna di esse. Tutta la nostra realtà comunitaria pende, istante per istante, dalla Trinità, poiché quello che ci fa e ci configura, che veramente ci anima e ci fa essere, è solo di essere una famiglia sovrannaturale, riflesso o meglio partecipazione della famiglia trinitaria, nella quale famiglia i rapporti tra i membri si configurano secondo la forma dei rapporti più elementari della società coniugale e parentale, cioè in ultima analisi come rapporto nuziale col Dio vivente, come rapporto di partecipazione alla paternità del padre, alla filiazione del figlio, all'ispirazione amorosa dello spirito. Questi sono per Don Giuseppe i motivi per cui sceglie il termine famiglia. L'altro termine denso di significato è credenti, famiglia di credenti. Anche questo è scelto per sfuggire al dilemma istituzionale laico-chierico, cioè evitare di descrivere la comunità nascente entro la struttura gerarchica. Egli desidera ritornare a quell'equilibrio e naturalezza di rapporto che si aveva nella prima comunità cristiana, anzitutto, ma anche nelle comunità di asceti del IV e V secolo e nella stessa regola benedettina. Quindi credenti, semplici fedeli. Ma c'è un'altra ragione di questa scelta, ben più valida. Indicare ciò che accomuna questa famiglia a tutti gli altri membri della comunità cristiana. La comuna la fede. Desidera non avere nessun elemento distintivo, ma confondersi e scomparire il più possibile nella moltitudine dei credenti. Quello che accomuna la fede è anche la sola cosa che può fra essi distinguere: la ricerca e il desiderio di un più alto grado di fede. Perciò, dice Don Giuseppe, chiamandoci famiglia di credenti, vogliamo sin da principio dire ciò che ci può caratterizzare nella Chiesa, cioè di fronte alla comunità cristiana e nella storia: una grande fede, un'esuberanza, un eccesso di fede. Si tratta di una legge categorica del nostro essere: eliminare sempre più quanto ci può separare e distinguere dagli altri, tutto meno la fede, l'eccesso di fede. Poi c'è il terzo termine che commento, famiglia di credenti consacrati interiormente, consacrati. Don Giuseppe si ferma a lungo su questa espressione per indicare l'origine di questa consacrazione e le conseguenze che ne derivano, la sequela totale di Cristo, l'ascolto e l'adozione dei suoi consigli, l'offerta e il dono di se stessi nell'immolazione nuziale a Lui. Questa consacrazione è il fondamento e l'apice di tutto e introduce nel mistero pasquale. La partecipazione al mistero di morte e risurrezione di Gesù è la fonte unica di ogni fecondità. In questo amore nuziale che Dio dona all'uomo, l'uomo trova la più alta partecipazione possibile in terra alla stessa fecondità di Dio. E quindi Don Giuseppe conclude: questo amore infuso non sarebbe veramente tale se non potesse consacrare col suo contatto tutte le altre realtà e prima fra tutte il matrimonio cristiano, purché anch'esso si lasci investire da questo eccesso di fede. E dunque in questa speranza, in questa fede nella fecondità della consacrazione, che si fonda anche la nostra speranza che sia possibile un rapporto profondo, esistenziale, generatore con coloro che hanno scelto per volere di Dio il matrimonio. Fin qui Don Giuseppe. Come vedete, non si parla dei modi, delle forme e degli strumenti con cui questo rapporto tra monaci e sposi si realizza. Si parla solo della natura essenziale di questo rapporto e di ciò che lo condiziona. Viene infatti subito indicato un criterio. È necessario che anche per gli sposi ci sia una volontà di consacrazione nella sequela di Cristo, nella pratica dei consigli consumata in un'offerta di olocausto. Anche qui però è un dono di Dio, è una sua chiamata, ed è solo con famiglie che Dio si è scelte, che sono disposte a dare ogni giorno quel po' da bruciare che Egli vorrà, che si può dare una convivenza, un consortium. A questo punto Don Giuseppe chiarisce che quello che conta non è tanto il contenuto delle rinunce, quanto l'atteggiamento di offerta, che procede da una chiamata di Dio non rifiutata, non contraddetta. Si tratta perciò chiaramente di un problema di vocazione anche per le famiglie, con la certezza che questa vocazione avrà nei confronti di altre famiglie una nuova, più vasta e profonda fecondità spirituale. Don Giuseppe poi conclude questa parte con queste parole: «Per ora mi pare che il Signore ci indichi questa strada, quella di un umile, quieto, casto rapporto con quelli che ci sono più vicini». E certamente si riferiva ad alcune famiglie. Siamo nel 54. Complessivamente, da questo testo, che vi consiglio di leggere perché è veramente ricchissimo, da questo testo complessivamente appare con grande chiarezza che in Don Giuseppe, già nel 54, vari anni prima del Concilio, la definizione della vita cristiana come radicalità della vita battesimale è l'elemento che prevale su ogni altra definizione o considerazione, ed è questo che lo ha portato all'inizio, ma possiamo dire anche dopo, sino alle ultime ore della sua vita, a pensare alla sua famiglia come a una famiglia appunto di credenti, nel senso di semplici fedeli, di battezzati, di fratelli uniti da questo elemento comune e prevalente su ogni altra distinzione, che è la fede battesimale. Il parallelo con la comunità degli atti, da lui stesso espressamente citata come modello, è obbligato. È su questa base, continuamente approfondita e rinnovata, che ha potuto congiungere e mettere in parallelo i due carismi della verginità consacrata e del matrimonio, ed è in questo che sta la novità della sua intuizione. Ecco, adesso cerco di fare un po' più rapidamente, di vedere come nei testi successivi suoi, discorsi, lettere, relazioni, ecco, che sono numerosissime su questo tema, io ho fatto una scelta per ovvi motivi, ecco, e come in questi discorsi successivi tutto questo venga non solo confermato ma anche approfondito e sviluppato. Faccio solo appunto qualche esempio. Nel 71, dopo aver scritto il rito di professione dei monaci, in una riunione in cui presentava ai fratelli e alle sorelle il rito stesso, nel sottolineare l'impossibilità per la volontà umana di impegnarsi per tutta la vita, mette subito in parallelo la professione religiosa col matrimonio e da queste passa a parlare del battesimo. E dice: alla radice di tutto questo sta la necessità di vedere qual è la situazione del cristiano per effetto del battesimo, perché è inutile porci problemi successivi e in un certo senso minori se noi non ci poniamo anche il problema maggiore, quello del battesimo, che è un impegno ancor più radicale e in un certo senso ancor più grave di quello di disporre di sé nel matrimonio o di disporre di sé nella professione religiosa, perché si tratta di una disposizione che tocca Dio, è l'impegno fondamentale ed essenzialissimo nei confronti di Dio, nei confronti di Cristo. Cosicché, per esempio, dice sempre Don Giuseppe, il matrimonio dei cristiani, con tutti i suoi guai che potrà avere, non sarà altro poi che l'applicazione concreta di una crocifissione già avvenuta nel battesimo del cristiano. E tutta la tragedia della vita religiosa, tragedia, nel suo scavo continuo, nel suo incessante confronto con la croce del Signore, è però semplicemente un effetto di una decisione fondamentale già avvenuta nel battesimo. Quindi facciamo allora il discorso vero, quello radicale del battesimo. Questo non vuol dire che il matrimonio non sia qualcosa di specifico e di nuovo rispetto al battesimo, come non vuol dire che la professione religiosa non sia qualcosa di specifico e nuovo rispetto al battesimo, però vuol dire che il nucleo essenziale di queste due realtà che specificano matrimonio e professione religiosa è già dato nel battesimo, è già nel battesimo che noi siamo immersi nella morte di Cristo, è già lì che qualcuno ha disposto di noi la volontà di Dio, perché il battesimo è una cosa che afferra, non è un'assunzione di un impegno da parte nostra. Poi nel suo commento allo Statuto nel novembre dell'85, parlando dei primi articoli che enunciano gli scopi della famiglia, afferma: lo scopo della nostra famiglia è lo sviluppo coerente e continuo della vita battesimale dei suoi membri. Poi ci sono le determinazioni ulteriori, ma intanto prendiamo questo: lo sviluppo coerente e continuo della vita battesimale. Per gli uni nella pratica di tutti i consigli evangelici, per gli altri nel matrimonio. Questo è tutto nuovo, questo accostamento fatto sin dall'inizio e poi proseguito per tutto il testo dello Statuto è la caratteristica dell'ultima stesura. C'è un parallelismo continuo che porta avanti congiuntamente i due discorsi allo stesso livello. E pochi giorni dopo l'approvazione dello Statuto, nel maggio dell'86, ancora dice: si è riscoperto il battesimo, che ci fa tutti uguali davanti al Signore, al di là delle qualifiche formali. Non c'era bisogno per questo di un'approvazione, ma il senso dell'approvazione è il fatto che questa cosa, che è patrimonio di tutti i cristiani, noi l'abbiamo riscoperta con un'accentuazione così marcata che poteva giustificare il sigillo particolare della Chiesa. Quindi è giusto che da una parte diciamo che non c'è niente di singolare, niente di nuovo, niente che ci distingue, e dall'altra che proprio in questo niente c'è tutto con una tale accentuazione, almeno nel desiderio e nell'intenzione, che è necessario ci sia una particolare approvazione della Chiesa. Ma il testo che mi sembra più significativo al riguardo è una sua meditazione pronunciata a un ritiro delle famiglie a Borgo Nuovo nell'88, dove, oltre a ribadire l'unità a livello di base che appunto è data dal battesimo, aggiunge anche un altro elemento dell'unità, che è l'emergenza della preghiera. Non siamo ancora abbastanza persuasi di quale radicalità sia richiesta la nostra comune professione, sia per chi ha rinunciato alle nozze, sia per chi le ha consacrate. Questa radicalità di morte e di vita è per tutti uguale. Si esprimerà strumentalmente, modalmente, con differenze evidenti, ma non c'è un più o un meno. A tutti è chiesta la stessa cosa e allo stesso grado di intensità di morte e di vita. Poi aggiunge, quest'unità è unità anche a livello più alto, perché sempre più deve essere vissuta dai due carismi la caratteristica più propria della comunità, che è quella di essere una comunità tutta di preghiera, la cui operazione emergente è per tutti la preghiera. Il livello basale ci unisce e ci unisce il livello più alto, quello in cui tutti dobbiamo terminare. Poi c'è un ultimo testo su questo punto che vorrei brevemente citare, ed è la lettera che penso abbia citato anche Athos questa mattina, che scrisse nel 95 dall'ospedale di Modena, dove era ricoverato, alla comunità riunita a Villa Pallavicini per il capitolo. Dice così: vi esprimo l'esigenza più urgente di tutta la nostra famiglia, quella che tutti noi si debba in concreto divenire più cristiani, semplicemente e genuinamente più cristiani, intanto praticando fra di noi un amore vicendevole più conforme allo Spirito. Non mi resta ora che di rivolgere a tutti, fratelli, sorelle da una parte e sposi dall'altra, una supplica. Vi supplico di credere ancor più a fondo all'unità della nostra famiglia e alla complementarietà dei carismi in essa contenuti e rappresentati. Ecco, quindi, riassumo, l'unità della nostra famiglia è la base battesimale. È la semplice e genuina vita cristiana per la quale possono e devono coesistere ed integrarsi i vari carismi. Così è fatta semplicemente la Chiesa. Quello che colpisce di più scorrendo, anche se così a volo d'uccello, questi testi è l'assoluta coerenza con le impostazioni iniziali. Il continuo riemergere degli stessi temi, ovviamente arricchiti e meglio definiti dall'esperienza e sviluppati secondo le nuove situazioni. Circa 20 anni dopo, poi dopo 30, poi dopo 40, 54-96, quindi dopo 42 anni, anche se con sfumature diverse, la sostanza del discorso resta invariata. Ritroviamo la famiglia dei credenti in nulla distinta dalla moltitudine in cui vuole scomparire, se non per un eccesso di fede, per un'accentuazione così marcata di quello che è proprio a tutti. Terzo paragrafo, essere nella Chiesa. Mi scusate, ma non sono un oratore. Ecco, il testo dell'86, che parla del sigillo particolare della Chiesa, ci dà anche modo di sottolineare un'altra delle linee direttrici costantemente presenti nel suo pensiero, essere nella Chiesa. Ne parlo perché è un aspetto determinante nel rapporto tra i due carismi. Nella forma communitatis, abbiamo visto, il desiderio era quello di essere in face ecclesie, di esistere sotto lo sguardo materno della Chiesa e almeno per il momento veniva esclusa ogni approvazione giuridica. Nell'86 viene approvato lo statuto, ma questa approvazione non ha cambiato nella sostanza il desiderio espresso allora di non avere privilegi e distinzioni, tantomeno esenzioni. Credo si possa dire che ci sia stato un approfondimento del senso di essere nella Chiesa, una grazia nuova di consapevolezza e di vita. Come si ricava bene dall'omelia per la festa di Sant'Ignazio che lui fece con l'intenzione di metterla proprio come premessa spirituale all'illustrazione dello statuto che avrebbe fatto da lì a poco alla comunità. In essa dice espressamente: «Lo statuto avrà come effetto quello di inserirci ancor più esplicitamente, formalmente, con un compito ben preciso nella comunità diocesana». Il fatto che noi stiamo per ricevere dalla Chiesa una disciplina canonica non va considerato soltanto sotto l'aspetto giuridico, ma è il frutto che noi ci aspettiamo da questo che è infinitamente più importante. Il frutto è precisamente la partecipazione ai carismi della Chiesa in modo ancor più vitale, più autenticamente accertato e sicuro, più permeante la vita di tutta la comunità e di tutti i singoli. Quello che facciamo è più formalmente desiderato, voluto, assecondato, benedetto dalla Chiesa e quindi riceviamo dal suo seno le sue grazie vitali, i suoi doni. Lo statuto ci fa vivere sempre più la nostra vita in nomine ecclesie. Lo statuto perciò come sprofondamento ancora più grande nella moltitudine dei credenti, come grazia di inserzione ancora più esplicita e vitale dentro la Chiesa, dalla quale sola profluisce ogni grazia per la vita del cristiano. È ancora rivolto alla Chiesa lo sguardo di Don Giuseppe quando decide di non optare per il terzo ramo, per gli sposi, ma di inserirli nei due rami maschile e femminile. Dal suo commento allo statuto: «La soluzione del terzo ramo l'ho considerata molto, molto, con grande attenzione, ma non mi sono determinato a fare un terzo ramo. Mi è sembrato più vero e più innovante, più veramente conforme alle prospettive che io vedo per la Chiesa del futuro, una inserzione anche degli sposati nei due rami. La presenza di uno sposato nel ramo maschile e di una sposata nel ramo femminile può dare un contributo di prima grandezza, soprattutto per un richiamo ad una visione generale piena della vita ecclesiale, un richiamo al realismo e alla concretezza. Se gli sposati fossero invece confinati in un ramo soli, verrebbe meno lo scopo di questa costruzione faticosa, ma che vuole esprimere una realtà che magari non si vede ancora completamente come si potrà svolgere, ma che io ho fede che sia in sé portatrice di grande fecondità per la Chiesa. Quindi, sulla comune base battesimale, per una maggiore fecondità della Chiesa, l'accostamento dei due carismi. Cerco ora di vedere in quale modo e con quali criteri questi due carismi sono stati accostati nell'unica famiglia. Rispetto a questo punto, Don Giuseppe, come già in parte abbiamo visto, ha avuto una profonda convinzione che si ricava da tutto l'impianto dello statuto, come lui stesso commentò, mette in parallelo le due vie dall'inizio alla fine. Parlando ai monaci dice: «Da questo momento la comunità non siamo noi. Secondo questa struttura la comunità non siamo noi soli e non possiamo fare riunioni deliberanti senza di loro, gli sposi, perché sono fratelli come noi. Tutta la novità di questo statuto, la creatività sua, è precisamente di parificarli. A conferma di questo dato così forte c'è la relazione fondamentale per noi famiglie che Don Giuseppe tenne nel capitolo dell'88 a Castiglione. Si tratta, fra le altre cose, di una catechesi bellissima sul sacramento del matrimonio, sulla sua natura, sulle caratteristiche proprie e sulla sua possibilità di essere inserito insieme ai vergini nella stessa comunità. Si riafferma qui che la comunità è unica, che per tutti i suoi membri si prevede unicità del fine, sviluppo del battesimo, unicità dei mezzi, l'Eucarestia, la Lectio, il quadro pacato della liturgia delle ore, unicità di ispirazione, la piccola regola, la grande regola che è l'Evangelo e il modo in cui i nostri quattro santi, Ignazio, Benedetto, Francesco e Teresa, l'hanno vissuto. E si riafferma che questo unico essere della comunità può essere vissuto secondo le due vie. È interessante in questa catechesi l'affermazione che il matrimonio ha una sua autonomia e un suo nucleo irriducibile, elementi che impongono a chiunque, persino al direttore spirituale, una estrema delicatezza e rispetto delle dinamiche interne al matrimonio stesso e delle fasi che gli sposi si trovano a vivere nelle diverse stagioni della vita. Per cui l'inserzione in comunità deve procedere con estrema gradualità, con un'attenzione delicatissima a che il consenso sia di entrambi i coniugi e contemporaneamente. Dice Don Giuseppe, anche il giudizio sapiente di un direttore spirituale dotto e illuminato deve arrestarsi un pochino prima della soglia di questo misterioso nucleo dell'autonomia coniugale, ancor più delicato e misterioso di quanto non lo sia la stessa autonomia personale. I coniugi devono essere l'uno per l'altro segno dell'amore di Dio. Questo è veramente l'aiuto insostituibile, quello che si devono dare l'un l'altro. Normalmente nessuno mai deve supplirlo. D'altra parte, lo statuto non lascia dubbi quando afferma che la partecipazione degli sposi alla famiglia deve far sempre salvi tutti i valori del matrimonio, anzi si giustifica solo in quanto può consentire loro di custodire e approfondire insieme, con i mezzi di grazia e gli aiuti propri della comunità, l'impegno e l'efficacia del sacramento ricevuto. Ma il testo di Castiglione sopra citato, oltre ad essere incentrato sul sacramento del matrimonio e la sua autonomia, contiene un'altra importante affermazione che riprende in qualche modo la forma communitatis, e cioè che la verginità è il carisma generante di tutta la famiglia. Nella forma communitatis si diceva che la consacrazione dei fratelli e delle sorelle non sarebbe tale se non potesse consacrare col suo contatto tutte le altre realtà, prima fra tutte la vita matrimoniale. Qui, nel testo di Castiglione, si parla esplicitamente della verginità come carisma generante e fondante. Cito Don Giuseppe, la regola ruota, come ogni regola religiosa, intorno al perno della castità. Per sé è immediatamente e totalmente un regolamento di vita consacrata. Essa suppone una scelta preliminare, quella della castità per il regno. Peraltro è stata stesa in modo che tra le regole per i religiosi è la più trasferibile anche a coniugati e semplici cristiani, senza forzature per le sue norme, eccetto quella proprio puntualmente riferentesi alla castità. E ciò per la ragione molto semplice che questa regola ha come suo centro l'Eucaristia, che è per tutti, e che le sue norme sono molto sobrie ed essenziali. Questo corrisponde a come sono andate le cose sul piano storico della nascita e dello sviluppo della famiglia, per cui si può dire che nella nostra comunità il carisma della verginità è stato il solo carisma generante e fondante, anche rispetto al carisma sacerdotale che è venuto dopo. Dunque, tutta la piccola regola, nel suo contenuto letterale, nella sua totale portata e struttura, è stata pensata per chi segue la via della castità per il regno. Il fatto che abbia come centro l'Eucaristia e norme così sobrie ne ha determinato la facile trasferibilità anche ai coniugati. Ma credo che si debba sempre tenere presente che la verginità è il carisma generante e che questo non valga solo sul piano storico. Tale generazione attiene, per così dire, al piano misterico, cioè al disegno perenne di Dio sulla nostra comunità, al modo con cui Egli l'ha pensata e continuamente le dona di sussistere. In analogia, e direi per partecipazione, al piano della storia della salvezza. Nella liturgia si dice: «O Dio, hai voluto la verginità, madre della divina economia». Nel concreto, poi, Don Giuseppe indica nell'assemblea di Ramo il luogo più proprio in cui i due carismi possono comunicare il loro specifico l'uno all'altro. Da un'assemblea preparatoria al capitolo del 95. «Dovremmo vivere sempre più integralmente la nostra vita di Ramo, più frequentemente incontrandoci con i fratelli e le sorelle sposi, e avere così la possibilità di trasmettere loro il nostro carisma più proprio e la nostra testimonianza, lasciando poi ad essi, ricongiunti nell'unità familiare, di trasmettere al mondo in cui vivono, nel modo più proprio, autonomamente pensato e vissuto, e attraverso le situazioni familiari e professionali, la forza irradiante e l'efficacia della nostra testimonianza di monaci e monache. Le famiglie, quindi, viste come strumento di irradiazione nella Chiesa dei doni più propri della comunità e dello stesso carisma verginale, ma anche viceversa, cioè le famiglie come strumento di immissione nella comunità degli stimoli e degli impulsi che vengono dalla loro partecipazione più diretta alla vita della Chiesa. Dice ancora Don Giuseppe: «Voi ci date l'energia che viene dalla vostra testimonianza e dall'apertura ecclesiale che noi facciamo attraverso di voi. La vostra testimonianza ci risveglia e ci impedisce di cadere in una realtà amorfa. Sarebbe un errore dire che noi dobbiamo fare quello che dovete fare voi, perché voi siete tirati dalla vostra qualità di padri e di madri, ma questo è il vostro carisma, non il nostro. Portate a noi i frutti di questo respiro ecclesiale». Nello stesso tempo, Don Giuseppe ha visto anche con lucidità i rischi di questa compresenza e molto si è speso per evitare l'appiattimento dei due carismi l'uno sull'altro e il loro annacquamento. Proprio perché le due vie sono messe insieme, ci deve essere una integrità dell'ideale delle due forme ancora più assoluta. Non ci si deve incoraggiare ad un appiattimento reciproco, ma i fratelli e le sorelle devono vivere intensamente al grado massimo la coerenza della loro vita e gli sposi al grado massimo quella della loro. La carità non deve essere intesa come compromesso reciproco, ma deve necessariamente specificarsi, qualificarsi nel proprio delle rispettive posizioni. Da una riunione alle famiglie fatta a Casa San Francesco nell'86. «Credo sempre più nell'unità della nostra famiglia, ma con carismi distinti e complementari. Non ci deve essere commistione di carismi. questo non corrisponde all'opera dello Spirito. L'opera dello Spirito è sì unificante, ma nella distinzione e nel potenziamento dei doni carismatici delle parti e della fusione in unità del tutto. Bisogna che lo Spirito distingua e caratterizzi ciascuno dei carismi e poi li fonda in unità. E noi dobbiamo agire secondo lo Spirito, distinguere i carismi per unirli. Quindi, diceva Borgonuovo, non dobbiamo incoraggiarci ad un appiattimento reciproco, ma metterci sempre davanti per noi stessi e per l'altro la radicalità della carità specifica. Questo è assolutamente necessario. La vera comunicazione tra noi deve essere soprattutto pensare l'uno al carisma dell'altro, non nel senso di un appiattimento, di una miscela che non può essere. Non sono cose emulsionabili. Deve essere un'ascesa, ciascuno per la propria strada, reciprocamente considerata dagli uni e dagli altri. Un'ascesa. L'emulsione non si fa altro che in Cristo. Poi, per concludere su questo punto dell'accostamento, ma anche della distinzione dei carismi, leggo sempre da una sua lettera al capitolo del 95: se vinceremo la tentazione delle attenuazioni e sapremo nelle due dinamiche portarci a un livello ancor più elevato di coerenza cristiana, ci riuscirà anche di constatare ancor di più l'unità e la complementarità dei vari doni. Quindi, necessità che il proprio dei due carismi sia approfondito e la loro autonomia rispettata. È proprio questa necessità che ogni carisma proceda secondo la sua dinamica che porta Don Giuseppe a stimolare una crescita della comunione tra le famiglie, una maggiore circolarità della loro conoscenza e un maggiore scambio dei loro rapporti personali. Pone cioè l'esigenza della creazione di una comunione di base tra le famiglie per un maggior approfondimento del proprio del carisma matrimoniale e per una maggiore incisività del loro rapporto comunitario. Dunque, io sono andata per le lunghe, salto, avevo un punto che, nel quale dicevo alcune cose rispetto al rito di rispetto al rito di professione, ma mostravo come nel rito si confermano alcuni di questi concetti, quindi li ho già detti e ridetti, vi risparmio questa parte, faccio soltanto un punto, dico solo una cosa del rito, c'erano alcuni punti, ma ce n'è una che mi sembra una conferma bellissima di quanto detto finora. Quando si fa la domanda sulla stabilità, si dice, la risposta che gli sposi danno, il rito degli sposi, gli sposi rispondono: ci conceda il Signore una comunione stabile con tutti i fratelli, con tutte le sorelle, con gli altri sposi, per poter essere assidui alla carità fraterna, all'ascolto della parola di Dio, allo spezzare del pane, alla preghiera per il mondo intero. Cioè lo scopo della stabilità, cioè la comunione piena coi fratelli, le sorelle e gli altri sposi, è semplicemente per poter vivere la vita cristiana nei suoi elementi fondanti, così come la presentano gli Atti degli Apostoli. Ecco, ma altre cose che saltiamo, un'ultima considerazione, perché mi sembra un passo ulteriore che un pochino, ecco, ci indichi un cammino, ed è questo. Concludo con un altro testo importante, a mio avviso, perché segna un passo ulteriore nella consapevolezza della partecipazione delle famiglie alla vita comunitaria. Il discorso che fece a Modena nel 93, a Modena, dove la comunità era presente allora solo con le famiglie, adesso ci sono anche tre sorelle, ma nel 93 c'erano solo le famiglie, da tanti anni. Ecco, fece questo discorso Don Giuseppe in occasione della nomina dei responsabili scelti tra gli sposi. Dice: mi interessa che ci siano gli aiuti reali per far sì che l'adesione alla famiglia non sia solo nominale o verbale o soltanto in qualche modo approssimativa. Perché questo è un dubbio che può venire, no? Che poi in fondo la partecipazione delle famiglie sia abbastanza nominale o comunque approssimativa. E invece lui dice: voglio che ci siano gli aiuti reali perché non sia così. Deve essere una cosa seria, una cosa in cui vi consegnate gli uni agli altri. E il servizio che questi responsabili, potremmo anche chiamarli semplicemente servitori, vi devono rendere, è di aiutarvi a consegnarvi l'uno all'altro, effettivamente, non nominalmente, non alla Democristiana. E lui stesso, in un suo articolo del notiziario del 93, da lui intitolato Un passo avanti nella struttura e nello spirito della comunità, diceva: è un fatto veramente creativo, da accogliere come iniziativa dello Spirito di Dio. Per vari anni si è pensato da tutti, superiori e membri, che si dovesse provvedere al gruppo di Modena con un piccolo impianto di fratelli e sorelle, e si è giunti molto vicini a realizzarlo. Ma poi non si è potuto, e ora invece è venuta fuori una soluzione tutta diversa, alla quale non si è mai pensato, cioè di creare punti di riferimento e di coordinamento nelle stesse famiglie e di dare quindi la responsabilità di sede a dei laici e per di più sposati. Ora, a ben guardare, non si tratta di una soluzione di ripiego, ma di una soluzione più organica e più forte, se la si intende secondo la sua verità, cioè nel cominciare a valorizzare per un ambito della nostra comunità la fecondità di un carisma sinora meno utilizzato e che invece potrebbe essere più considerato anche a livelli centrali. È stata una decisione questa che chiarisce bene la direzione del suo pensiero, lo sviluppo coerente delle sue premesse, la fermissima convinzione in lui della dignità del matrimonio e della sua convivenza con la verginità, davvero nel reciproco arricchimento e sostegno. In un certo senso possiamo dire di essere ancora agli inizi. A volte possiamo avere anche l'impressione che siano inizi incerti e vacillanti, ma quello che conforta e incoraggia è ciò che ho citato all'inizio e col quale anche voglio concludere, dai documenti finali del capitolo del 96. Senza questa compresenza e integrazione reciproca, la nostra comunità non corrisponderebbe più al disegno di Dio su di essa e alla intuizione primaria che ne ha determinato la nascita.
Grazie. 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 Graz